Come annunciato, l'ultima parte di Itaca di quest'oggi è coperta da un'intervista ad Antonio Latorre, preparatore atletico che più volte abbiamo sentito da questi microfoni in occasione delle Olimpiadi, e visto che le Olimpiadi stanno per arrivare, c'è questa lunga intervista con Antonio, curata da Gianmarco Bacchi e Luca Gattuso, e quindi cedo loro il microfono.
Cominciamo subito con una bella didascalia.
Vai.
E dico bella non a caso, perché normalmente si è soliti svalutare ruolo, senso e significato della didascalia. Che palle la didascalia, no, la didascalia non bisogna farla. E invece noi facciamo subito la didascalia, che è poi questa, perché siamo partiti con un pezzo dei Cure.
Esatto, perché siamo partiti con un pezzo dei Cure?
Io ho capito che te lo stavi domandando. Allora sono qui esattamente per fare la didascalia,
sì.
che poi è la risposta alla domanda di qui sopra. Perché siamo partiti con i Cure? Non perché ci piacciono i Cure, cioè ci piacciono i Cure, ma siamo partiti con i Cure per cominciare a entrare in sintonia, diciamo, con la new wave dell'atletica italiana. Conio, che non appartiene a noi, ma appartiene a uno che, insomma,
l'hai presa da lontano.
Ne sa abbastanza. Sì, ho fatto tutto un giro, però d'altra parte, come dire, sono un mezzo fondista e quindi mi piace girare.
Pensa, sono 4 anni, saranno 4 anni
che non ci sono le Olimpiadi. No, sì, no. Succede sempre ogni 4 anni.
Le Olimpiadi, tre. Sono 4 anni che c'è la new wave dell'atletica italiana.
Sì, ma adesso è non è semplicemente, come dire, quella new wave un po' così, proprio la new wave quella con la N e la V maiuscole. Siamo reduci, abbiamo alle spalle 24 medaglie, di cui 11 oro agli europei di Roma. Di fronte abbiamo le Olimpiadi di Parigi e in questa transizione ci facciamo accompagnare da qualcuno che era là e sarà là. Vado con il curriculum?
No, perché sennò finiamo la trasmissione se vai con
Ma no, lo facciamo sintetico. Direttore tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera, docente di scienze motorie all'Università Statale di Milano.
Poi
detto il mago operaio, operaio perché un passato glorioso e importante di delegato sindacale alla Breda, e poi c'è la macchia nel curriculum, già collaboratore volontario ma necessario di Radio Popolare fin dai tempi di Seul 1988,
ma soprattutto allenatore di una medaglia d'oro olimpica,
tanto per dire,
hai capito, medaglia d'oro della marcia, cioè è uno che sa come si prende gli ori e tac.
Siamo qua per chiedergli. Antonio Latorre, buongiorno.
Buongiorno, e finitela subito con questo panegirico.
Finiremo necessariamente, perché tu ci hai detto: guardate, io ho uno slot che vi concedo, visto che un giorno devo vedere Mattarella, un giorno devo
vedere Malagò,
Macron, anche per dargli due dritte su come vincere le elezioni adesso. Perché
tutti quelli che hanno il cognome che inizia per Ma, lui li deve vedere.
Sì, anche Mal dei Primitives, il famoso interprete di Furia, il cavallo dell'Oeste. Basta con le cazzate, promesso, perché ci sta già guardando, come per dire, potevo stare,
non ho tempo da perdere.
Ecco, esattamente, anche perché il tempo è poco. Siamo, e lo diciamo adesso, non sappiamo quando andrà in onda questa intervista, però siamo più o meno a un mesetto da quella 26 di luglio in cui cominceranno le Olimpiadi di Parigi. Io partirei proprio da quel giorno lì, perché Antonio mi stava raccontando, visto che ne sa ben più di noi, che quest'anno ci sarà una novità per quanto riguarda la cerimonia d'apertura. Non sarà la solita cerimonia d'apertura all'interno delle Stade de France in questo caso, ma sarà una cerimonia d'apertura fluviale.
Sarà una cerimonia d'apertura lungo la Senna. Devo dire che in questo i francesi, non solo per spirito di grandeur ma anche di creatività, saranno praticamente 6 chilometri di bateau mouche uno attaccato all'altro, e sarà una una cerimonia in progress, da un battello all'altro, a rappresentare una cosa che artisticamente si preannuncia come qualcosa di mai visto.
Essendo una cerimonia che si svolge sull'acqua, dovremmo convocare necessariamente Stefano Vegliani, sì, che è l'esperto di discipline acquatiche, sì, e quindi sarà fluviale non solamente nelle tempistiche classiche che caratterizzano le cerimonie d'apertura, ma anche nella
nel
messa,
suo sviluppo, nel suo, in quella che sarà la coreografia. Tra l'altro ci stanno lavorando come sempre da tantissimo tempo. Il problema è che la cerimonia inaugurale deve essere anche una cosa riservata, segreta, e farla riservata e segreta in uno stadio è più semplice perché chiudi tutto fuori, sulla Senna è un po' più complicato.
Ma a parte i problemi di sicurezza, per cui sì, pronti piani B, C e D, quindi speriamo di vedere la cerimonia lungo la Senna, perché vorrebbe dire almeno da un punto di vista finto ma plausibile un attimo di tregua rispetto a tutti i casini che attraversano il mondo. Non è il caso qua di ricordarli. Il vero tema sarà che la sindaca ha chiesto di Parigi che sopra, diciamo, i cornicioni della Senna potessero esserci un certo numero di parigini gratis,
sì,
e l'altra cosa che è meno olimpica come spirito e ha molto a che fare con la spettacolarità e il business è che ci saranno dei ricconi che seguiranno la cerimonia su dei bateau mouche
paralleli
e che hanno pagato cifre astronomiche.
Io sto ancora cercando di capire come entreranno le delegazioni, saranno ognuna su un battello con il portabandiera, perché sennò sarebbe stato più opportuno Paltrinieri come portabandiera, essendo una roba che si fa in acqua piuttosto che Sinner.
Infatti, da un certo punto di vista, da un lato sono contento che il portabandiera sia Jimbo Tamberi, perché di fatto è un riconoscimento a tutto quello che l'atletica ha combinato in questi anni, e poi Jimbo è un personaggio che va molto oltre l'atletica. Da un punto di vista strettamente tecnico, spero che duri il meno possibile, che poi lui possa tornare subito ad allenarsi, perché sta inseguendo qualcosa di mai successo.
Perché ricordiamo che per gli atleti noi lo vediamo come un grande spettacolo.
È bene andare a dormire
momento.
Presto.
No, al di là di questo, per gli atleti è una fatica fare la cerimonia.
Guardate, io ricordo Londra 2012. Portabandiera Valentina Vezzali, che il giorno dopo doveva entrare in pedana, poi c'è la cinese ancora scioccata in cura psicoterapica per quello che gli ha fatto in 12 secondi, che gli ha preso 4 stoccate. Però per gli atleti è davvero una fatica, è bellissimo esserci, eccetera. Io credo che questa sia la mia 10ª Olimpiade, qualcosa del genere. Non ho mai voluto partecipare a una cerimonia di apertura, molto meglio vederla in televisione.
Perché vengono convocati ore prima, molto
ore
spesso
prima,
stanno
devi
in piedi.
Stare in piedi, ci sono i pullman che ti accompagnano, mangi così quello che capita, un tramezzino se va bene, e stai tante ore anche dopo, perché immaginate da un punto di vista della sicurezza, prima vengono i capi di Stato e tutto il resto.
Ecco, tu ti immagini di andare a Parigi, cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, e a quel punto hai fame, Paul Bocuse, la grande tradizione della cucina francese, invece tramezzino. Come se fosse alla stazione del Vaporetto di Venezia.
Come se fosse a Termini. Cioè.
Sì, quelle robe lì. Citava Valentina Venzali, già portabandiera in quella Olimpiade, e in Camera Caritatis, fuori onda, Antonio, che ne sa un po' di più di atletica, ma ne sa anche di scherma, visto che siamo reduci anche dagli europei di scherma, cioè, li facciamo fuori tutti quest'anno alle Olimpiadi. Lui si sbilancia giustamente sulla scherma, meno sull'atletica, anche per fatto di scaramanzia. Ma io direi, visto che abbiamo aperto 16 parentesi, torniamo alla didascalia da cui siamo partiti, nel senso che, appunto, citavo Antonio La Torre che diceva questa è un po' la new wave dell'atletica italiana. Mi interesserebbe capire se prima c'è stato il punk e quindi, come dire, un elemento di rottura che ha cambiato le cose, ma resta il fatto che siamo di fronte, come dire, a un salto quantico rispetto a una storia dell'atletica italiana che forse era fatta di grandi eccellenze individuali, ma mai di un movimento così. Sì, forse di tradizioni, il mezzo fondo, per esempio, ma un movimento di squadra così largo, così diffuso, no. Da Tokyo in poi ci ha portato veramente in una nuova dimensione.
Allora, diciamo, per metterla in termini musicali, perché poi amo sia il punk che la new wave, sì, senza citare Battiato, e sostanzialmente la rottura è stata Tokyo. Quelle 5 medaglie d'oro hanno proprio scosso, ma lo dicono gli atleti stessi, nella testa di molti giovani l'idea: ci voglio provare anch'io. Quello che è successo nel frattempo è, diciamo, sono usciti Lollo Simonelli, ragazzo di 110 ostacoli, Mattia Furlani, che sembra uno precipitato da Marte, Jimbo Tamperi dice che uno così non l'ha mai visto, riferito anche a se stesso, Zainab Dosso, Leonardo Fabri è maturato, ma lo stavamo solo aspettando. Per cui non è più solo l'effetto Tokyo, anche perché Marcel comincia a avere 30 anni e li compie a settembre, Jimbo ne ha appena compiuti 32, Antonella Palmisano pure, Massimo Stano è un giovanotto ma anche lui ha i suoi anni, e uno che ormai sembra un veterano, Filippo Torti, l'altro ieri ha compiuto 26 anni. Questa generazione ha una media età tra 20 e 22 anni, Larissa Iapichino, che sembra anche lei una veterana, ha 21 anni. Quindi l'altro salto è stato questo. Noi abbiamo vinto per la prima volta nella storia lo scorso anno la Coppa Europa, diciamo per nazioni, in 65 anni di edizioni non avevamo mai vinto. La cosa su cui ho lavorato è tentare di trasformare uno sport individuale in uno sport di squadra. In che senso? Rimane individuale nella sua espressione atletica, ma tutti stanno notando che mischiare i tavoli, i lanciatori con i velocisti eccetera, aiuta chi va male, non va più a piangere, a cercare consolazione. Su questo non mi fraintendete, sono feroce, cioè la mia è stata proprio una battaglia di cambiare la mentalità, niente alibi, hai fatto male una gara, ci sarà la prossima, hai dato il meglio, però assumiti le tue responsabilità, perché è l'unico modo per poter andare avanti. E poi l'altra grande spinta di Tokyo è stata quella che ha costretto tutti ad alzare l'asticella. Adesso teniamo i piedi per terra, però lo sguardo verso l'alto, e proviamo a essere protagonisti.
Ecco, tu hai detto mischiare i tavoli, vorrei che scendessi nel dettaglio, perché sembra una metafora, ma in realtà...
Il dettaglio è tavolo in massello, tavolo rotondo, tavolo qua, è quello?
Cioè, è una questione concreta.
È una questione concreta nel senso che fino a pochi anni fa i lanciatori mangiavano con i lanciatori, i mezzofondisti che sembravano piccolini, magri e tristi, mangiano solo con i mezzofondisti. Adesso tu vedi mischiare qualunque cosa, velocisti con lanciatori, mezzofondisti con decatleti, e tutti che
si caricano reciprocamente.
Si caricano reciprocamente.
Ecco, al netto del fatto che Antonio citava lo stop alla cultura del pianisteo, diciamola così, e noi siamo partiti con Boys Don't Cry dei Cure, giusto per irrobustire ulteriormente la didascalia di partenza. Il tema dell'approccio mentale è un tema fondamentale ed è un livello che è condizione necessaria ma forse non sufficiente, cioè bisogna metterci anche degli altri pezzi. Provo a mettercene un altro, l'altro è che finalmente siamo diventati un paese un pochino più meticcio, cioè quello è un elemento fattuale che bisogna prendere in considerazione. Il terzo elemento che provo a buttare lì è il fatto che proprio con l'esempio di Tokyo l'atletica è diventata, si dice con un gergo un po', come dire, facile e volgare, un po' più sexy per il grande pubblico, e questo fa sì che non solo ci sia un grandissimo entusiasmo dal punto di vista della reazione del pubblico, della platea, c'è gente che esulta per un lancio del martello come se fosse un gol in Champions League, ma anche dal punto di vista della partecipazione potenziale al movimento. Cioè questi sono già due elementi in più, poi dopo ce ne aggiungo un altro. Questi contano, e quanto contano?
Allora, contano indubbiamente, l'aspetto mentale conta. Noi abbiamo volgarizzato, è stata una provocazione enorme, io ho sempre detto il cervello è un muscolo che va allenato, questo fa arrabbiare tutti i classicisti della storia italiana, ma al tempo stesso la squadra di atletica non perderei più tempo, che veramente vuol dire perdere tempo oggi su queste questioni. La squadra italiana è la rappresentazione della società italiana, forse in maniera un po' meno drammatica, perché nessuno ti taglia il braccio e ti lascia in mezzo alla strada a morire, ma la cosa che inviterei tutti, i fenomeni che ancora usano il termine razza, che è ascientifico, sì, proprio non ha nessuna...
È una stronzata.
È una stronzata, mettiamola proprio così, a venire a farsi un giro tra sti ragazzi che non si accorgono, sì, nessuno si accorge del colore della pelle degli altri. E l'altra questione, il fatto, guarda, non so se è più sexy, userei un altro termine, come al solito l'effetto...
Meno male.
Bandwagoning, vinci, ispiri emozioni, sì. Una delle cose belle di Roma era quello che accadeva al Medal Plaza, che era fuori proprio per invogliare la partecipazione. La cosa più bella per me è vedere questi tantissimi, una marea, migliaia di ragazzini che si gasavano, per usare un termine, sì, milanese, nel vedere questi proiettabili eroi a portata di mano, e questo ti ispira e dici voglio provarci anch'io. Questo è diciamo il lascito più bello, e in effetti poi Roma è stata davvero una cosa un po' eccezionale, e quindi si è alimentata sera dopo sera, la gente si passava la parola, poi in uno stadio che ospita 75.000 persone, 40.000 sembra vuoto, però insomma tutto sommato alla fine quasi 200.000 persone hanno visto fisicamente le gare, e questo ha prodotto tanto.
Ecco, senti, questa dinamica di cui stavamo parlando adesso è una dinamica che poi ci darà dei risultati fra 5-10 anni, perché a quel punto questo effetto volano rappresentato dai grandi atleti supererà quella situazione per cui l'atletica è uno sport in cui si fa fatica, si è da soli in un campo d'allenamento, si prende freddo, acqua o caldo d'estate, e poi dal punto di vista da un lato della popolarità, dall'altro economico, non avevi niente fino a 5-6-10 anni fa. Adesso diventi un personaggio, diventi una persona che anche quando gira, e quello è molto importante per un atleta anche.
Sicuramente, però non voglio neanche riaprire la diatriba, gli stipendi dei calciatori.
Ma non è quello, è proprio...
Il problema vero è un altro, sta diventando sempre più una professione. Per poter essere atleti di quello livello bisogna fare dalle 6 alle 8 ore di lavoro al giorno. Io ho lavorato per 13 anni e mezzo alla Breda, so cosa vuol dire la parola lavoro, ne ho un grandissimo rispetto, e molti di questi atleti hanno una maturità tale, ma noi facciamo quello che ci piace e ci divertiamo anche, per cui parlare di sacrifici, questa è l'altra parola che è scomparsa per fortuna, anche se a volte sono sacrifici. Dimostra proprio un cambiamento anche culturale. Nadia Battocletti, la sua preoccupazione era, dice Antonio, poi stimando la tesi mi dai un'occhiata, perché lei poco prima degli europei ha fatto un esame importante, si laureerà in ingegneria, quindi non una cosa così semplice, è una ragazza in gamba che dice a me lo studio serve anche per allontanarmi un attimo dalle fatiche dell'allenamento e stare dentro una dimensione reale. Quindi c'è anche un grande cambiamento in queste generazioni. L'altra cosa bella è come parlano. Lollo Simonelli, Mattia Furlani sanno parlare con i loro coetanei in una maniera semplice, diversa. E l'altra cosa che mi è servita molto, guardare questi ragazzi da vicino, dobbiamo smettere di farci un po' dei pipponi, vogliamo sempre raccontarli senza conoscerli. Sì. Stare in mezzo ti insegna tante cose.
Provo ad aggiungere un altro livello alla costruzione di un movimento e di una grande stagione sportiva come quella che stiamo vivendo nel campo dell'atletica. E so che è un aspetto che per te è importante, ovvero quello dell'approccio scientifico alla materia. Quando parliamo di approccio scientifico, di che cosa stiamo parlando esattamente? Di tecnologia, di materiali, di metodologie di allenamento, di che cosa?
E il tema è che proprio ormai l'allenamento, uso una parola che da queste parti è un po' più popolare, o hai un approccio olistico o altrimenti ti perdi dei pezzi. Nutrirsi bene, dormire bene, fare attenzione ai tempi di recupero ha a che fare con l'allenamento. Il tema, il salto è le tecnologie di controllo. Vi faccio un esempio che è passato, perché non vi racconto quello che stiamo facendo, perché lo racconteremo
se
dopo.
Se non lo copiano i francesi, è un casino.
Dopo che è successo. Jimbo Tamberi è per sua natura un serotino, cioè uno che tende a svegliarsi, non che si alzi a mezzogiorno, a mezzogiorno in poi si mette in moto.
Sì.
E una volta scherzando gli ho detto, se tu saltassi alle 3:30 di notte in una discoteca faresti il record del mondo. Prima di Tokyo, siccome il tema era la qualificazione è al mattino, gli ho messo dietro un ragazzo, Jacopo Vitale, che ha studiato con me all'Università di Milano, adesso è alla Schultes Clinic, una delle più prestigiose cliniche al mondo, perché è un ricercatore in gambissima, gli ha monitorato 250 notti di sonno attraverso un semplice un attigrafo che è come un orologio. E in base a quello, piano piano, abbiamo fatto tutto un lavoro per, diciamo, educarlo al sonno che gli serviva a Tokyo. Jimbo Tamberi, che è un professionista, al di là di qualche atteggiamento che a volte può sembrare
un po' gotico
sopra le righe, ma Sebastian Kohler a Roma ha detto l'atletica ha bisogno di personaggi come Jimbo Tamberi, ne ha fatto una questione fondamentale. Cioè lui ancora adesso continua a sentirsi con Jacopo, perché pur non avendo il problema del fuso orario a Parigi, però sa che il sonno è il più potente fattore di recupero. Altre cose che abbiamo fatto, per esempio nell'approccio a Tokyo, allora abbiamo studiato tutto il tema dell'umidità, dell'allontanamento, della dispersione del calore corporeo, perché veramente c'erano temperature micidiali. Tenete presente che nella zona della pancia, che noi in termini scientifici chiamiamo quella del core, si arriva a temperature molto sopra i 40 gradi durante lo sforzo, quindi devi capire come allontanare. Abbiamo studiato tutti questi piccoli dettagli, altri ne stiamo studiando ancora. C'è una tecnologia ormai che si chiama imbarcabile, non hai più bisogno di grandi laboratori, per cui mentre sta correndo Yeman Crippa, io respiro per respiro posso misurare attraverso l'analisi dei gas che espira quanto si sta avvicinando a un limite o quanto può tenere, per quanto tempo può resistere in quel limite. C'è un cerotto che si mette attaccato alla coscia, è una specie di NIRS, che è una macchina di risonanza a infrarossi, per vedere che cosa, quanto ossigeno veramente riesce a catturare il muscolo. Ecco, oggi a mio parere o c'è questo approccio o la sfida è persa in partenza.
Questo significa anche che nel contributo alla costruzione di una squadra, di un movimento, ci sono tantissime professionalità diverse che si occupano di aspetti differenti, da quello più strettamente tecnico, che riguarda l'allenatore, appunto, a una componente scientifica che, come ci raccontava Antonio, è determinante. Semplicemente una parentesi: visto che dicevi che saltando alle 3 di notte fa record del mondo, magari non glielo validano, però potreste allestire dopo le Olimpiadi una sticella al cocoricò, una sera, così per provare, veniamo noi a fare la diretta e vediamo come va.
Non sto, tu stai facendo riferimento a una cosa che un'azienda di cui non posso dire,
immagino,
davanti a, in una di quelle serate, hanno invitato Jimbo Tamberi a saltare
e ha saltato
per, hanno fatto
2,46,
da con la ritaglia hanno messo una pedana, ha saltato addirittura 2,50, era esibizione. L'ultima cosa, ritorno al tema. Il noi vale non solo per gli atleti ma vale anche per i tecnici. Okay. Non ho mai parlato in prima persona, poi sono quello che ci deve mettere sempre la faccia, ma se non avessi dietro una squadra di tecnici, tra cui il mio braccio destro, che secondo me al 50% con me condivide dei meriti, Roberto Pericoli, che è poi quello che mi ha convinto a fare questo mestiere, perché io per 20 anni ho detto di no per svariate ragioni. Allenatore di Fabrizio Donato, triplista, unica medaglia dell'atletica a Londra nel 2012. E senza questa squadra alle spalle noi non faremmo tutto quello che facciamo.
Era esattamente questo uno dei punti a cui mi sarebbe piaciuto arrivare, perché dire allenatore della nazionale italiana di atletica vuol dire un po' tutto e niente, se non sai esattamente di che cosa stiamo parlando. Cioè Spalletti lo sai che cosa fa, Velasco anche lo sai che cosa fa, ma l'atletica leggera vuol dire il salto con l'asta come i 3000 siepi, vuol dire gente che sta in Sicilia come in Trentino, vuol dire tanti allenatori singoli per ogni singolo atleta. Allora, esattamente il tuo lavoro in che cosa consiste principalmente?
Allora, scherzando, io ho detto che alleno gli allenatori, fondamentalmente, che è quello che poi in realtà faccio. Ho allenato per 45 anni direttamente sul campo e adesso sì, metto il becco ogni tanto in cose di cui ritengo di avere un minimo di competenza, tutte le discipline, diciamo, del mezzo fondo e fondo prolungato. Ascolto, ogni tanto qualcuno mi chiede qualcosa, esprimo il mio parere, però il mio lavoro è stare soprattutto dietro questa squadra di allenatori, metterli nelle migliori condizioni di fare il loro lavoro e portarli, stimolarli con delle novità, incuriosirli dal punto di vista scientifico, provare con questa squadra di giovani ragazzi che ho avuto la fortuna col mio lavoro all'università di scoprire, ma che non sono solo di Milano, di dare loro veramente un supporto. Cioè, c'è l'altra trasformazione che è un po' più lenta, e che anche gli allenatori o escono dalla loro comfort zone o altrimenti l'asticella non si alza. E gli allenatori sono degli esseri umani, io per primo, la tendenza è a ripetere quello che l'anno prima ti ha detto bene, tu tendi umanamente a ripeterlo, perché non è che siamo degli animali diversi da tutti la biologia di questo globo terracqueo. Il problema è che se non provi a fare qualcosa di diverso ottieni già quello che hai ottenuto e a volte non basta perché gli altri intanto ti hanno scavalcato.
Ecco, senti, diamo anche delle cifre di quante persone stiamo parlando, cioè tutti i rapporti fra maschile e femminile, salti, lanci, corse, fondo, mezzo fondo, più o meno i riferimenti. Allora, tu a quante persone sono?
La struttura tecnica federale è composta da una 30 di persone nel settore assoluto, una 20 nel settore giovanile, ma lì ci pensa Santo Tonino Andreozzi, che è quello che da sempre cura i giovani. Poi ovviamente ho rapporti personali diretti con gli allenatori dei top, con Salvino Tortu parlo tutte le settimane, stessa cosa, Rana Ryder, il nuovo allenatore di Marcel, durante gli europei ci siamo fatti due belle chiacchierate, stesso dicasi per Jimbo Tamberi, Giulio Ciotti, l'ho sentito anche ieri, cioè devi mantenere questo filo diretto con papà Battocletti, allenatore di Nadia, c'è un filo che esiste da quando era atleta, quindi cerco sostanzialmente, e queste sono cose che rimangono sempre nello spogliatoio, quando dobbiamo dirci le cose rimangono nello spogliatoio. L'altra cosa che ho sempre detto è qui diciamoci tutto, fuori siamo una squadra compatta sola.
Questo si nota tantissimo, perché sì, non c'è mai un qualcuno che va sopra le righe. Non sto parlando di situazioni, ma proprio anche soltanto un atleta che quando va a fare le interviste a caldo, in cui il controllo è, non c'è mai, anche quello che va male, non c'è mai qualcuno che non guarda in positivo verso il futuro.
Posso dirvi che questa è una delle mie più grandi soddisfazioni, quasi più delle medaglie vinte, e sostanzialmente abbiamo smesso col gioco, anche da un punto di vista tecnico, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Io ti vorrei portare, ma Antonio non vuole. Ecco, detto, se sento questa cosa, scusate il termine brutale, vi caccio, nel senso, poi mi piglio io tutte le responsabilità, sì, ma è un problema proprio di crescita, è un problema che ogni tanto dei no vanno detti. Per esempio Paolo D'Assoglio, che io ritengo il miglior allenatore di lancio del peso al mondo, è stato fondamentale per la crescita di Leonardo Fabbri. Leonardo Fabbri è una cosa che non abbiamo mai avuto, proprio fisicamente, e adesso sta venendo fuori con tutta la sua maturità. Abbiamo 6 anni che lo stiamo aspettando, ma ci vuole tempo.
Sì, io ricordo i tuoi messaggi su Instagram, bravo Leonardo, vai Leonardo, su Leonardo Fabbri effettivamente in tempi non sospetti tu avevi prospettato il fatto che lui riuscisse a ottenere dei risultati non soltanto a livello nazionale ma proprio a livello mondiale, come adesso credo che abbia la seconda miglior prestazione dell'anno.
Addirittura credo che tu avessi parlato di questa aspettativa sull'aereo che ti riportava da Tokyo all'Italia, quando ancora come dire, tutte erano concentrati sulle medaglie vinte e non su quelle possibili. Lo ricordo male?
Ricordi benissimo, e voglio scusarmi.
È l'unica cosa che mi sono ricordato bene negli ultimi 5 anni, perché mi dimentico tutto.
Mi voglio scusare con chi magari pensa che dietro questo c'è un atteggiamento a fa lo snob. Il minuto dopo è finita Roma, io non ci stavo già più pensando, io ho bisogno di fare questo, perché il primo che mi deve mettere in crisi sono me stesso, perché dopo Roma dici adesso cosa fai? Quelli sono i momenti dove rimango da solo in stanza, rimugino, e il giorno dopo la cerimonia di consegna della bandiera a Mattarelli stavo già pensando tutte le cose che dobbiamo fare, che stiamo facendo per Parigi, perché è così. E l'altra cosa è il concetto di visione. La cosa che soffro sinceramente è non poter avere una visione prospettica, però io dico che se domani smetto c'è un telaio che può arrivare fino a Brisbane 2032, perché guardate solo l'età di Mattia Furlani, uno così da solo ti porta tutto il resto del gruppo, perché poi la storia dell'atletica italiana, non facciamola così complicata, ai tempi di Mennea e Simeoni c'era Mennea e Simeoni, però c'era loro due, e quindi dici io voglio essere come loro due.
Una domanda che voglio approfondire, quel concetto che stavi dicendo tu, cioè quello del dopo gli europei ho guardato immediatamente le Olimpiadi, non è una domanda polemica, ma non c'è il rischio che gli europei abbiano rappresentato per qualche atleta l'obiettivo e poi le Olimpiadi uno dice ci provo comunque, ma tanto il risultato l'ho ottenuto?
Guarda, hai detto una cosa giustissima, siccome amo parlare chiaro, ho detto ad alcuni atleti questa è la tua tappa d'arrivo, Roma. Parigi potrà essere un'esperienza, e lo stesso dico, è chiaro che Jimbo Tamberi, Marcel Jacobs, Stano, Palmisano, Fortunato, la stessa Trapletti, lasciamo perdere quella corsa a ginocchia alte, eccetera, eccetera.
Però sei partito bene, uno scatto che non immaginavo.
Mattia Furlani, Lorenzo Simonelli, Zainab Dosso e Leonardo Fabbri, e potrei andare avanti, sì, ecco, anche questo, qualche anno fa dicevamo Tamberi Tortu, adesso ogni tanto dimentico anche... È chiaro che questi vanno a Parigi per essere protagonisti, altri per altri Parigi sarà una tappa fondamentale di costruzione di esperienza per il 28.
Ecco, però dal punto di vista, come dire, della preparazione, per alcuni gli europei erano l'obiettivo, lo dicevi tu, le Olimpiadi sono un altro film, sono anche un'altra partita, un altro campo di gioco, però è un po' un casino, immagino, preparare un appuntamento ancora più importante perché si gioca in casa, a Roma, come gli europei, poi fermarsi e poi ripartire. Cosa si fa? Si prova ad andare in progress? Si costruisce una preparazione fondata su due picchi? È possibile? Come funziona?
Ma io vi ho lasciati che eravate solo dei simpatici,
dei coglioni, e invece
diventati esperti di metodologia di allenamento. Domanda centratissima. La differenza che tentiamo di usare è questa. Noi l'abbiamo già vissuta 2 anni fa. A Eugene abbiamo fatto i mondiali a luglio. Ad agosto c'erano i campionati europei a Monaco. Quest'anno abbiamo il vantaggio di non dover affrontare il fuso, per cui recuperiamo una settimana d'allenamento. Essendo Roma, è chiaro che noi non potevamo nasconderci a Roma. Fosse stati, sì, a Klagenfurt gli europei, per me sarebbe stato, da un punto di vista della progressione e metodologia di allenamento, meglio. cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di usare questo grande trials europeo per gasare ulteriormente, da un punto di vista psicologico e mentale, i nostri che sono riusciti a essere protagonisti, alcuni di loro, in un contesto che non si aspettavano, perché ci sono state dietro le punte, tra virgolette, lo dico con assoluto rispetto, diversi comprimari che hanno preso coraggio e hanno saputo fare meglio di quanto loro stessi si prefiggevano per Roma.
Hai detto trials non a caso, perché poi questo è il problema che gli statunitensi hanno da sempre, quello di arrivare al picco per qualificarsi, sì, e poi di dover rimanere al picco un mese, due mesi dopo, quando ci sono le Olimpiadi.
Ma anche i keniani fanno i trials, giusto?
Sì, anche i keniani li hanno appena fatti, si stanno svolgendo i trials statunitensi e rimangono fuori i big, uno come Coleman, campione del mondo nel 19 a Doha, farà solo la staffetta. È un problema per noi comunque, perché insomma,
perché sulla staffetta avevamo delle grandi speranze.
Ci proveremo lo stesso, però detto proprio con estrema sincerità, se dovessimo fare la somma dei tempi non abbiamo speranze. Poi speriamo sempre di indurli a sbagliare qualche cosa.
Vabbè, ma gli americani hanno una storia di testimoni caduti, quindi...
Però abbiamo visto i mondiali di staffetta recenti che cambiano, hanno iniziato a provarli anche loro, e i primi tre dei trials in questo momento, cioè Lyles, Kerley e Bernarek, sono un'assoluta garanzia. Mm. Due di questi tre erano ai mondiali staffetta e hanno cambiato bene.
Però di solito normalmente non sono capace a fare i cambi, quindi puntiamo tutto su quello.
Due di questi tre non ha citato il quarto, che è quello che farà cadere il testimone.
Sì. Citavi Mattarella, invece, non dico Pertini ai mondiali dell'82, però sembrava veramente carico a vederlo in tribuna, cioè non sembrava una partecipazione rituale, era contento.
Allora, piccolo aneddoto, prima del primo giorno della visita ufficiale, quella da protocollo, come ho imparato che si dice, ha voluto riceverci in una stanzetta poco più grande di questa, c'era Palmisano, Tortu, un po' di atleti, c'ero anch'io, e ha detto a Palmisano: guardi, la sua gara non l'ho potuto vedere perché era orario di ufficio. Invece a Nadia Battocletti ha detto: la sua, che era alle 9 di sera, ho potuto vederla perché, come per dire,
ero libero di ufficio.
Le gare quella sera sono andate molto bene, Jimbo ha fatto quello che avete visto. A un certo punto mi chiama Malagò, dice: vieni su che devi parlare col presidente, e mi dice: digli cosa c'è domani. Allora io, riprendendo la sua battuta, dico: presidente, guardi, domani fuori dal suo orario di ufficio c'è una cosa molto bella, la staffetta 4%, che lei ricorda i nomi a memoria, perché l'altra volta quando li ha ricevuti li ha chiamati proprio nell'ordine giusto e le hanno dato il testimone. Lui non dice niente. Alle 3 del pomeriggio dell'ultimo giorno mi chiama Malagò, dice: guarda, sai che il presidente viene. E lui, la cosa bellissima che ha detto sia a me personalmente, ma poi è rimbalzata: non è successo mai che lo vieta proprio il protocollo del Quirinale che tu torni due volte nello stesso posto. Lui è venuto il secondo giorno in visita, diciamo, non ufficiale, perché è entrato senza inno e bla bla bla. Però mi ha detto: guardi, ho fatto un po' infastidire quel protocollo, che è sempre garbatissimo, però ne valsa la pena.
Infatti, perché ha colpito e ha sorpreso il fatto che ci fosse anche il giorno, per esempio, quando è andato a Sanremo si è rotto le balle e non è tornato la sera dopo.
Infatti è vero, effettivamente.
Proprio tutto un altro film. Visto che forzosamente, inevitabilmente siamo tornati agli europei appena da poco conclusi, ti chiedo quasi per necessità, ma anche perché, come dire, lo considero un prologo poi per dire due cose anche sulle aspettative dell'appuntamento olimpico. Grande successo, questo non stiamo nemmeno a sottolinearlo. Una sorpresa in positivo che non ti aspettavi, una sorpresa in negativo che ti ha un po' rammaricato?
La sorpresa in negativo, perché è una ragazza di Roma che si allena proprio allo Stadio dei Marmi e quindi vede l'Olimpico tutti i giorni, e Eloisa Coiro, una ragazza di 800 estremamente in gamba, credo che abbia davvero sentito tanto l'appuntamento. Sorprese in positivo ce ne sono state diverse. In generale direi che la sorpresa in positivo, che più del 50% di quelli che abbiamo portato non solo hanno passato i turni, hanno fatto personal best, ma sono andati anche in finale. Questa è la cosa che mi piace vedere, più che la Trapletti. Guardate, c'è un messaggio che l'ha detto Stampa Nostro, chiama al secondo chilometro della gara di 20 chilometri, mi dice: presidente, mi chiede come vedi Nelly la Palmisano. Sì. Dico: guarda, benissimo, tanto domina la gara, stanno facendo tutti gara su di lei. Però la vera sorpresa, se si convince, è la Trapletti. Mancavano 18 chilometri, non che abbia la palla magica, però insomma la marcia un po' l'ho allenata,
la conosci un attimino,
e lei aveva tutto. Poi ovviamente è irriferibile quello che le ho detto in quei 200 metri di corsa eccetera. L'unica cosa, mi ero raccomandato non portarti l'Ucraina nello stadio, perché aveva una bella tecnica di marcia e sapevo essere molto veloce negli ultimi metri. Se n'è accorta purtroppo la spagnola, che sì, già esultava, e lei l'ha passata sul traguardo, e però la gara finisce
dove c'è la linea del traguardo. Senti, ti facciamo un nome, tanto perché credo che sia una delle cose più difficili per i direttori tecnici parlare dei singoli, visto che tu vuoi sempre parlare di squadra, di squadra, di squadra. Però una delle, dei personaggi che sicuramente ha colpito questi europei è Kitty Ruali, cioè un personaggio che voi dell'ambiente conoscevate ma il grande pubblico non conosceva, e improvvisamente è esploso questo ragazzo, tra l'altro fisicamente altissimo, diciamo una potenza, quello che si dice una potenza atletica. Che speranze abbiamo per lui? Allora, al netto della staffetta ovviamente.
Citru e Ali, sì, Mbaye, perché sì, lui l'ha raccontata la storia del suo motto. È un'altra delle belle storie che si può raccontare in questa Italia di oggi. Quindi magari qualcuno, qualche generale dovrebbe andare a leggersi questa storia, perché è abbastanza emblematica. La cosa che io trovo positiva sia di Marcel Jacobs che di Citru Ali, che pur essendo Citru 1,99 m sì, per 100 kg, vederlo da vicino, guardate in televisione s'ammorbidisce, vederlo da vicino è ancora più impressionante. È un ragazzo di una dolcezza straordinaria, cioè sia lui che Marcel propongono un atteggiamento che non è quello degli energumeni minacciosi con la faccia sempre incazzata, pur avendo avuto storie diciamo abbastanza travagliate. Lui ha delle potenzialità ancora tutte da scoprire. Non mi stupirei di vederlo presto, guai muscolari permettendo, perché ha una muscolatura così complessa, di un equilibrio delicatissimo, vicino a 9,90, ma sicuramente nel prossimo quadriennio, se rimane sano, diventerà uno dei top al mondo dei 100 metri.
Anche perché dal punto di vista della predisposizione fisica, dico un'eresia, alto come Bolt ma muscolarmente più dotato.
Sì. 2 centimetri più di Bolt e un po' più massiccio, diciamo, della muscolatura di Bolt.
Quando hai parlato di questi personaggi della velocità, alti, grossi, ma sempre con la faccia incazzosa, immediatamente mi è venuto in mente
Ferrentino?
Ben Johnson. Mi è venuto in mente Ben Johnson, che aveva questa caratteristica. Allora a questo punto introduciamo un altro grande capitolo, che è quello del doping nell'atleta. Negli ultimi tempi si sente parlare molto meno di doping, sente parlare molto meno di positivi. La domanda è: perché il doping ha raggiunto un livello, sappiamo sempre che l'antidoping insegue il doping, per cui non è, oppure perché effettivamente l'atletica è pulita?
Diciamo che la verità sta nel mezzo. Sicuramente ci sono tecniche a noi non conosciute di sofisticazione che si devono sempre rincorrere. I controlli sono migliorati moltissimo, sono tanti comunque quelli presi positivi, perché poi se ne parla quando c'è il nome eclatante. Anche questa storia dei missing test, cioè non ti trovano per 3 volte di fila, vieni squalificato automaticamente. Ha toccato recentemente Ketir, un mezzofondista spagnolo di altissimo livello. Quello che posso dire è, riguardo l'Italia, poi la mano sul fuoco, purtroppo storie anche recenti ci hanno insegnato che non si può mettere su nessuno, che tra i ragazzi si parla sempre e solo di allenamento, cosa fai, cosa non fai, come ti alimenti, come dormi. Diciamo che da questo punto di vista, perché è stato un mio pallino dai tempi dell'88 a Radio Popolare, il brodo di coltura qui dentro è difficile, è complicato trovarlo, cioè non c'è una struttura federale che va, come purtroppo è successo anche in Italia in passato presso qualche istituto scientifico, a dire proviamo a trovare delle scorciatoie per performare. Quello che succede nel resto del mondo è sicuramente c'è differenza rispetto al passato, non si vedono più velocisti con dei fisici statuari enormi, anche se sono un po' più magrini, corrono veloce lo stesso. Io temo che l'attenzione e la ricerca si sia spostata verso l'aspetto di neurotrasmissione nervosa, di impulsi, per cui riesce a mandare tanta elettricità in meno tempo a produrre potenza, che è poi quella che ti serve per esempio per correre veloce.
Torniamo per un attimo a Parigi, perché così ne approfittiamo anche per dire agli ascoltatori di Radio Popolare che seguiremo in diretta tutte quante le Olimpiadi di Parigi a partire dal 26 di luglio fino all'11 di agosto con una trasmissione che si chiama Podi Podi, che dalle 19.30 fino alla fine delle gare tutti i giorni sarà in palinsesto e in programmazione. Noi non dovremo fare grossa fatica perché arriveremo in questo studio e voi invece dovrete andare a Parigi. Io pensavo che ci fosse una grande preparazione, si arrivasse lì molto prima, ci si acclimatasse, non dico come andando a Città del Messico, che c'è una ragione. Invece Antonio, ci dicevi che sostanzialmente arrivate all'ultimo minuto.
Guardate, la differenza è semplicemente questa: noi a Tokyo siamo arrivati dai 9 agli 11 giorni prima del giorno della competizione.
Lì c'è anche un tema di jet lag.
Jet lag, di adattamento a un clima che era diverso, molto umido. Parigi, il clima più o meno è come quello di Milano in questi giorni, forse leggermente più fresco, è un'ora d'aereo. E quindi conviene stare nelle proprie abitudini, nella propria comfort zone, presentarsi lì, fatemi banalizzare, per ritirare il pettorale e andare a competere. Perché si riducono.
È come la tappasciata, vai lì, ritiri il pettorale.
Ritiri il sacchetto con la medaglietta. E
ma magari... anche perché l'ambiente crea un minimo di stress e di pressione.
Ma sostanzialmente, guardate, il villaggio olimpico per un atleta che debutta è un Luna Park. È un Luna Park di distrazioni enormi, perché è bello, vedi la meglio gioventù del mondo, vedi quelli tra virgolette famosi. Io ricordo i cacciatori d'autografi a Pechino verso Nadal, Phelps, che era impossibile avvicinare, Bolt stesso, io ho mangiato due volte con lui in mensa, ho ancora un autografo che ha mia figlia, dove c'è scritto 9,72 era il record del mondo, mi ha detto torna dopo la finale perché aggiorno il record. È stata una delle cose divertentissime, e veramente mangiava alette di pollo, appunto. Quindi quest'anno peraltro il villaggio sarà molto più ridotto rispetto a Tokyo, che ospitava circa 11.000 atleti, con il Covid, tutte le problematiche di allora. Quest'anno hanno deciso, ma sarà la tendenza di tutte le prossime Olimpiadi, di ridurlo a 7.300 atleti.
Quindi si entra dopo, si esce prima.
Sì, ma si sta anche in altri luoghi. Per esempio, la marcia sarà sotto la Tour Eiffel, e ci sarà una palazzina vicino alle Invalides che ospiterà gli atleti, no, perché arriveranno direttamente al villaggio olimpico, perché c'è tutta una procedura, ma i tecnici, i massaggiatori, i fisioterapisti, per esempio, potranno stare vicino al luogo di competizione. Cioè sostanzialmente si cerca di fare molto più in città, perché altrimenti la gente dice: perché devo pagare le tasse per neanche poter vedere lo spettacolo? L'altra cosa che hanno fatto come operazione, il tentativo, è stato quello di ridurre le distanze dalla banlieue. Quanto ci riusciranno ce lo diranno i prossimi anni, perché arriverà una linea metropolitana abbastanza rapidamente in una zona abbastanza periferica. Tenete presente che è vicinissima, il villaggio è a 1 chilometro dallo Stade de France, quindi zona verso Saint-Denis, estremamente periferica. E quindi diciamo la politica ha tentato anche questa operazione, che sono le vere legacy che un'Olimpiade dovrebbe lasciare. Se no ti restano come a Montreal, Olimpiadi del 1976, credo che abbiano finito o stiano ancora pagando le tasse adesso, non sto scherzando.
Sì, uno degli aspetti interessanti della scelta fatta per queste Olimpiadi di Parigi, la citava appunto Antonio, questa idea di mettere molto a contatto le Olimpiadi con la città attraverso un'impiantistica che è stata costruita e poi verrà smontata in alcuni dei luoghi molto caratteristici, non solo per il turismo ma anche per l'identità parigina, dall'Les Invalides fino...
Ma ci sono sotto la Torre Eiffel, da un lato e dall'altro ci sono delle tribune. Place de la Concorde in questo momento è invisitabile perché è completamente circondata da cantieri, e lì a Place de la Concorde, una delle piazze più grandi di Parigi, ci sono delle strutture dove faranno le gare.
Ma per esempio la scherma sarà in un contesto pazzesco, la grande Petit Palais, che ospitano costantemente mostre in queste strutture bellissime e voi provate a immaginare lì dentro la scherma. Ma la cosa che mi ha impressionato è dove sarà il nuoto: nella più grande sala di concerti europea di Parigi hanno preso questa vasca, l'hanno piazzata lì, dopodiché la smonteranno, la rimonteranno da un'altra parte della città, la lasceranno in eredità. E quindi da questo punto di vista sono veramente creativi, divertenti, e lasceranno anche una parte di Parigi abbastanza modificata.
Se non ricordo male, anche a Versailles ci saranno. Io la scherma l'avrei fatta a Versailles, con tutta quella tradizione di Dumas, i moschettieri. Bello.
Ha iniziato Londra, se vi ricordate, il Beach Volley era una delle residenze delle regine. E questa volta sarà sotto la Tour Eiffel, quindi biglietti introvabili. E l'idea è proprio quella di portare lo sport nei luoghi dove la gente vive, che lo rende ancora più spettacolare e fruibile.
Antonio, ti liberiamo dall'onere delle aspettative rispetto alle prestazioni degli italiani, ma chi saranno secondo te i grandissimi protagonisti di queste Olimpiadi? Tu da tecnico sei curioso di vedere chi?
Ad esempio sono curioso di vedere i francesi, perché fino adesso secondo me si sono nascosti intelligentemente, quindi vado piano rispetto ai facili entusiasmi. In questo momento siamo la squadra atletica più forte d'Europa, però sia alcuni britannici che molti francesi hanno scientificamente rinunciato agli europei di Roma perché vogliono dare il tutto per tutto a Parigi. Ovviamente l'America, attenzione perché gli americani stanno preparando, e questa sembra un'eresia, le Olimpiadi di Los Angeles 2028. E tanto per dirvi, tolto Nora Lyles, alcuni dei velocisti come Kerley, che pure si è qualificato per Parigi, campione nel mondo 2 anni fa, Eugene, gli sponsor non gli hanno rinnovato il contratto perché stanno cercando tra i 16 ventenni quelli che potrebbero essere i protagonisti di Los Angeles 2028. Ieri c'è stato un ragazzo che nella semifinale dei 400 piani ha corso in 44-59, 16 anni e mezzo, record del mondo, under 18, se solo non lo rovinano, questo è Los Angeles, e gli americani vengono per fare una spedizione molto seria. Poi c'è la Cina, il solito, mi aspetto parecchie buone cose dal Giappone, perché solitamente nel quadriennio successivo una parte degli investimenti che hai fatto per la tua Olimpiade ritornano in termini tecnici. Sarà una bella sfida. Io penso, spero che l'Italia rimanga nelle prime 10 nazioni, non è così semplice, perché poi la classifica viene fatta in base agli ori, e noi cercheremo, penso, ripetere i 5 ori di Tokyo è davvero impossibile, perché proprio vuol dire tutti i pianeti che si riallineano, succede una volta sola nella storia, però proviamoci, abbiamo dai 15 ai 18 atleti che sono da finale, alcuni in prossimità di podio, e vediamo quello che succede, perché poi se dovessimo fare 8 quarti posti, vuol dire che a Los Angeles faremo un'Olimpiade incredibile, ma a chi lo vado a raccontare? A chi ha questa proiezione, questa visione?
Intanto l'hai raccontato a noi e ai nostri ascoltatori, che a loro volta lo racconteranno ad altri ascoltatori, lo sapranno tutti. Attraverso il passaparola. È bestiale.
È tremendo. Pazzesco.
Dopodiché alle Olimpiadi ovviamente contano le medaglie, però se poi le medaglie sono accompagnate anche dai record del mondo, allora è tutta un'altra cosa. Faccio questa introduzione perché sappiamo qualcosa rispetto alla pista. La fa sempre quell'azienda piemontese?
Sì. Sempre la Mondo, azienda di Alba, che ormai la devono tutti inseguire. Nessuno riesce a costruire piste così tecnologicamente avanzate. L'abbiamo visto anche a Roma. La pedana sopraelevata dei salti è stata un'invenzione geniale, perché avete visto cosa è successo nel triplo maschile. Penso che a Parigi si vincerà con un po' di meno. È una pista, sono materiali estremamente performanti. Ora non stiamo a entrare nei dettagli di quello che riescono ogni volta a combinare, ma questa azienda è veramente un'eccellenza italiana, e sono, adesso non mi ricordo più quando è stata la prima, ma da allora hanno sempre vinto loro le gare per fare le piste delle Olimpiadi. Quindi la pista dentro lo Stade de France di colore blu, che l'ho già vista perché abbiamo, nella site visit che abbiamo fatto qualche mese fa, siamo entrati allo Stade de France e ci sono state alcune cose, vi racconto questa che è divertente: il tunnel d'accesso dei calciatori o dei rugbisti, c'era il mondiale di rugby, è fatto in maniera tale che man mano che ti avvicini all'ingresso, credo che lo ripeteranno anche per l'atletica, tu senti il boato del pubblico, è riprodotto dentro quel tunnel, e l'esplosione è un istante prima che esci, seguita dall'esplosione di 90.000 persone.
Cosa non darei per avere un microfono per entrare lì dentro e ritrasmettere questa cosa? Antonio, a teatro si dice merda, merda, merda. Nell'atletica o comunque nello sport
non
c'è un rituale?
Semplicemente in bocca al lupo e viva il lupo, punto.
No, ma i ragazzi cosa urlano quando? Perché sappiamo che c'è.
Non si può dire.
Ah, ok, però c'è un urlo.
Sì, c'è un urlo. Per esempio.
Poi ce lo dice fuori onda, lo diciamo quando andiamo in diretta.
Il rituale della staffetta è che si trovano da chi dice siamo i più forti, insomma, un po' come le squadre di calcio quando si trovano, eccetera. Ma no, niente, semplicemente decidono di volta in volta un urlo diverso. Proprio scelgono una parola e lascio che ovviamente questo lo facciano gli atleti con gli allenatori di riferimento, perché è molto importante anche quello.
Io invece ho scelto una canzone a tributo della New Wave dell'atletica italiana. Chiudiamo con un altro grande album di quella stagione che ha un titolo evocativo, si chiama New Gold Dream. Loro sono gli Style, gli Style Cans. Arrivederci, Simple Minds. Mi faccio correggere da Antonio La Torre anche sulla New Wave britannica, che dovrebbe essere il mio forte.
Il modo in cui te l'ha detto,
vedi, poveretto. Noi ringraziamo tantissimo Antonio La Torre per essere stato qui con noi, anche perché da statuto non potrà parlare durante le Olimpiadi, e quindi ci risentiremo magari a posteriori. In bocca, in bocca, in bocca al lupo. Grazie per esserci stato. E vabbè, poi tutto verrà dopo.
Buon divertimento, dai.
Ok.
Divertirci ci divertiremo. L'appuntamento con Podi Podi il 26 a partire dalla cerimonia d'apertura. Grazie Antonio, a presto.